Whatsappatori Rosso Blu, un programma a cura di Davide Zini e Lucia Chiara Vitale.
Radiabo Centrale Web, Radiabo Centrale Web. Radiabo Centrale Web, Radiabo Centrale Web.
È grande, ragazzi.
Bene. Come state? Siete carichi ancora?
Fate poi te.
No, ma eravate tutti, cioè, eravamo tutti in piazza oppure qualcuno ha mancato?
Io ho mancato perché ero a Torino.
Porca vai.
Era il salone del libro.
Ah, ecco. Ah, pensavo che fossi andato a vedere se c'era Motta che firmava.
Speriamo di no, ma l'ho visto, ho visto Atalanta-Roma in un bar di amici torinisti, mm-hmm. E quindi ho festeggiato da solo, fondamentalmente, per conto mio, lontano, ma guarda, va benissimo, me la godo anche privatamente.
Quello è stato
un periodo precisissimo da Atalanta-Roma e chi si aspettava che coincidesse con la Champions anticipata. Comunque va bene, benissimo.
Allora, la prima domanda che vi faccio, così entriamo un pochettino già nell'argomento. Cos'è stata la prima cosa che avete pensato quando l'Atalanta ha vinto contro la Roma? Oltre che essere in Champions League, cioè proprio io per esempio tutto quello che ho sofferto in questi anni, adesso non so voi. Inizia tu, Lucia, dai.
Io ho pensato, non so cosa ho pensato, io ridevo, piangevo, non ci credevo. Tra l'altro, proprio sul finale ero a fare l'ultimo giro con i miei cani, il giro l'ultima pipì della sera. e passavano, io abito vicinissimo a Porta Sant'Isaia, e passavano motorini strombazzanti, macchine strombazzanti, ragazzi in bicicletta che ridevano come dei matti, carichissimi, con le maglie, con le sciarpe, cioè, ma era una roba d'un bello, ma d'un bello, che sai cosa ho veramente pensato? Mm-hmm. Ho detto, ma se dovessimo nei prossimi anni vincere uno scudetto, ma cosa facciamo noi a Bologna? Io non oso pensare cosa potremmo fare, veramente c'era un'atmosfera surreale e non potevo credere. Io delle robe così le ho viste solamente quando ha vinto l'Italia ai mondiali, cioè quando il Bologna è tornato in A, cioè ho visto un'atmosfera, ho percepito un'atmosfera che era pazzesca e non riuscivo a credere che fosse veramente perché eravamo in Champions, perché siamo in Champions, ma no, veramente è una situazione a cui ancora faccio fatica ad abituarmi.
Fabio?
Ma adesso io non voglio metterla sul patetico, però sicuramente ho pensato a mio papà che non c'è più, perché lui andò allo spareggio Bologna-Inter 2-0 a Roma nel giugno del 64, e la cosa che è sempre molto divertente, era stato appena operato di ernia al disco, quindi c'era un bustino rigido, quindi vi lascio immaginare cosa può aver significato per lui fare il viaggio da Bologna a Roma con le strade dell'epoca e le macchine dell'epoca. Però andò in compagnia del suo ortopedico, il dottor Scotto, e quindi risolse il problema.
Fantastico, andare col suo medico è fantastico. Gianluca?
Mi è tornato in mente il vin brûlé che ho bevuto, ecco, all'Effe nel 93, appoggiato a un alberello in quella specie di curva, mm-hmm, mentre guardavo quel freddo di quella valle infernale, poi, diciamo, bellissimo posto, però era bruttissimo in quel momento, perde 2-0 il Bologna di Zaccheroni, e pensavo, beh, ce la siamo meritata. È giusto, chi era l'Elf, ma anche chi era dopo, se l'è meritata, perché anche chi era a vedere lo spareggio col Parma se l'è meritato, e anche se ha fatto tutte le partite inutili, sciavde, insipide, noiose, quelle brutte, ci ricordiamo meglio, sono quelle proprio tediose che sono state immortali per anni e anni e anni, ce la siamo veramente, veramente, veramente meritato. Quello ho pensato.
Quello sicuramente. E tu, Berna, non voglio pensare.
Cosa no, vabbè, andare? Vabbè, adesso... Però, cioè, sai cosa? Che io ormai ero già nel mood della Champions, perché dopo Roma, sicuramente, poi tu sai già che io davo già per la vittoria,
sì,
contro il Napoli, perché secondo me era la partita più facile delle tre.
Anche per me.
E quindi, niente, comunque no, è pazzesco comunque... Lo diceva prima Lucia, cose così a Bologna, cosa faremo se vinciamo uno scudetto? Io l'ho pensato veramente, ma noi, anch'io, se dovessimo vincere una coppa o vincere uno scudetto, ma cosa faremo a Bologna?
Sì, anche una coppa una volgare Coppa Italia,
per esempio.
E poi comunque mi sono immaginato dei momenti, come diceva prima Cosgo, quei momenti brutti che abbiamo passato, che andavamo allo stadio, il mio addio al calcio contro il Bologna in un amichevole di Serie C, il Bologna, capito? Con Rey, ma... capito che abbiamo fatto giocare 20 minuti col Bologna, ma eravamo in Serie C,
sì.
Te ne rendi conto? Cioè, adesso giochiamo la Champions, che noi le abbiamo viste veramente tutte, ragazzi, cioè,
con
dei personaggi che sono passati da scrivere dei film, capito?
Sì. Da Brizia, Recchia, queste
Brizia era anche meno peggio, forse di tanti altri.
Probabilmente sì.
Sì, ne abbiamo avuti, ne abbiamo avuti di ogni, tutto dentro, fuori, dei giocatori, dirigenti,
sì.
Di tutti ne abbiamo avuti. Gente con dei Rolex, no? Di tutto.
No, io la mia è stata in due fasi. La prima fase di sabato, durante la partita. Che ho passato un quarto d'ora che piangevo, cioè non riuscivo a trattenermi, proprio era pesantissima la cosa. Poi domenica è stata, diciamo, più di liberazione, cioè di, come dire, la festa, ma veramente sabato stavo veramente male, cioè anche quando sono andato a Casteldebole, male nel senso buono del termine, quando sono andato a Casteldebole veramente avevo un nodo in gola pesantissimo, veramente, però è stato due stati d'animo che sono stati belli entrambi, ecco, e spero che riaccada, quindi mi auguro che, insomma, non sia una cosa così sporadica quest'anno.
Adesso... Però la cosa bella, devo dire, di questa festa qua, che ho visto anche tante famiglie con, bravo, tanti bambini, con tanti bambini, nonostante fosse tardi, tanta gente anziana anche, ma guarda, veramente, cioè, io ho parlato Pier Francesco, che anche lui non è un calciofilo, così, si guardava attorno e diceva, ma quanti... c'è un sacco di gente anziana, c'è un sacco, no, di bambini, è vero.
Era
pazzesco, veramente,
coinvolto così.
Coinvolto la città da 0 a 90 anni, cioè, capito? Pazzesco.
Allora, un'altra cosa che vi volevo chiedere, no? Poi se avete voi anche voi delle cose da dire, ditele proprio liberamente, che non c'è problema. Voi avete la sensazione che questo sia l'inizio di un percorso, o è stato, tra virgolette, passatemi il tempo, una casualità?
Posso dire io?
Questo
nettamente, assolutamente, perché è impossibile che non lo sia, nel senso che adesso hai fatto il passo, già comunque eri solido economicamente, ora arrivano altri soldi, diventi prestigioso, è l'inizio, abbiamo svoltato come ha fatto l'Atalanta 8 anni fa, cioè è impossibile tornare indietro,
certo.
Magari minimo, però, cioè, comunque siamo in quella zona lì adesso. Voglio dire, quando c'era il bellissimo anno comunque di Mazzone, della semifinale di UEFA, sì, però c'era un pochino più il senso che fosse un anno fantastico, ma che non, mai l'anno dopo, ma infatti potrebbe anche essere minore. Io il prossimo anno lo vedo come questo, o più o meno, insomma, comunque se ci piace, sono 1000 partite, ma magari vinciamo davvero la Coppa Italia, perché no? Perché cosa ci manca, onestamente?
No, è vero. Lucia?
No, proprio una casualità, ma assolutamente no, è sicuramente un gran percorso che ha avuto un'accelerazione pazzesca dall'arrivo di Sartori. E Sartori, fra le altre cose, cioè appena siamo entrati in Champions League era già partito per andare a cercare dei nuovi prospetti, tanto per dire la mentalità che è quest'uomo, eh? Cioè non è quello che si ferma a festeggiare, è quello che ha già in testa tutto quello che c'è da fare da qua in avanti. E quindi no, assolutamente è un percorso. Sì, giustamente abbiamo avuto delle fiammate, si parlava appunto del Bologna di Mazzone, ma delle fiammate legate al fatto che abbiamo avuto delle buone congiunture, qualche presidente, povero Gazzoni, che ci credeva tantissimo, ma poveraccio si è andato a rovinare per il suo amore, per la sua passione. Lui ci credeva, ma con questo calcio malatissimo, da squadracce come quella che incontreremo lunedì prossimo, purtroppo Gazzone è finito come è finito, e tutto il suo amore, la sua passione incredibile l'hanno portato lì. Però lui ci credeva e voleva davvero rivedere un grande Bologna, ci ha provato, ma non aveva la struttura economica che permettesse. Adesso veramente non ci manca niente, abbiamo un proprietario solido, solidissimo economicamente e veramente ricco, lo possiamo dire, ma non solo ricco perché è così, è uno spregiudicato, perché è un uomo solido da un punto di vista economico, che non a caso ha proprio preparato questa struttura, no? Partendo dal centro tecnico, sistemando già lo stadio, dandogli un'altra faccia, anche riducendo quelle scalinate che ha portato poi a riempire molto più spesso lo stadio, no? a dargli un aspetto sempre più spesso pieno, e adesso è pienissimo, stracolmo, per fortuna tutto rosso-blu. Cioè, c'è dietro sicuramente tutto un progetto che per molti anni sembrava che faticasse sul piano proprio della competitività, proprio sembrava che peccasse sul piano dell'ambizione. E dall'arrivo di Sartori c'è stata una svolta pazzesca e adesso veramente non ci manca niente.
Una cosa su quello che c'è adesso, tu scusami, il fatto dell'estetica dello stadio, ha fatto la prima cosa che ha fatto arrivato in Serie A, saputo, è stato fare i cerchini rosso-blu. Oh, sembrava una scemenza, ma 25 anni i cerchini gialli, perché giocavamo
è vero
lo sfondo il giallo davanti, quando poi eravamo mezzo vuoto lo stadio in Serie B, che pioveva, c'era quelle cose giallo-grigie orrende che intristivano ancora di più.
È vero.
Ma Gialli li aveva comprati per il giapponese quando era venuto.
è vero che quello.
Una piccola cosa, però, ovviamente il rosso-blu ha fatto subito un altro effetto. Mi sembra altamente ovvio non giocare in giallo, che sì. Insomma, è stato bello già quello, insomma.
Ragazzi, intanto continuiamo a parlare. Intanto faccio telefono, sto telefonando a Beppe Tassi, che interviene anche lui, che sentiamo anche un parere giornalistico, non da solo da tifosi. Continuate
molto
pure.
Volentieri.
Continuate pure la vostra chiacchierata intanto.
Allora, io sottoscrivo quello che hanno detto sia Gianluca che Lucia, e in realtà secondo me però Lucia qualcosa ci manca secondo me lo stadio, nel senso che Dall'Ara per carità è bellissimo, eccetera, eccetera, però credo che...
Scusate, Beppe, ci sei, ci senti?
Sono qua.
Ciao Beppe, scusate qua. Ragazzi, no, perché siamo un po' in un bel gruppetto di tifosi che stiamo facendo questa puntata. Ciao Beppe, ti ringrazio intanto di essere qua con noi. Beppe, parlavamo prima con i WhatsAppatori e i nostri amici, no? Di cosa abbiamo provato, cosa hai provato anche tu, magari con la tua professione, di questa cosa della Champions. Cosa hai provato con la fischio finale di Atalanta-Roma?
Ma sinceramente sono ritornato con le emozioni molto indietro, addirittura a 60 anni fa. Io per fortuna o per sfortuna ho l'anagrafe tale per cui lo scudetto l'ho vissuto al transistor, come usava allora, si ascoltava la radiolina che si portava dietro, e quindi soprattutto poi ho vissuto l'eco e la celebrazione di quella festa fantastica che molti paragonarono addirittura all'entusiasmo gioioso e festoso che ci fu nei giorni della liberazione, tanto per dire, no?
Sì.
Quindi è chiaro che ritrovare un'atmosfera così bella, così carica, così intensa e colorata di rosso-blu, con la piazza trasformata in un'aurora boreale, è stato veramente, veramente fantastico.
No, ma infatti tutti noi abbiamo avuto delle emozioni diverse, diciamo. Volevo chiedere Maurizio Bernardini, che non so se lo conosci, è il nostro whatsappatore, diciamo, che ha sempre quel
principe
perché ha questa ironia, no? sempre pronta. Vuoi fare una domanda tu a Beppe Tassi?
Ma no, beh, cosa vuoi che dica Beppe? Uno come lui che ha vissuto il Bologna molto più di noi, di me, ecco, che ha vissuto tutte le vicissitudini, cosa vuoi che gli
sì.
Cosa ti chiedo? Ti chiedo, quella piazza l'hai vista diversa, con della gente diversa? Io ho notato che c'erano tanti bambini, ma c'erano anche tanti anziani in piazza, quello che dicevo prima.
Questo è molto bello perché c'è una fusione generazionale intorno a questo risultato, no? Ci sono i vecchi che sono rimasti fedeli nonostante tutte le vicissitudini che il Bologna ha attraversato, ci sono quelli un po' più giovani che hanno vissuto solo il peggio, fra virgolette, peggio del Bologna, nel senso che ci sono state le duplici retrocessioni, triplici se ci mettiamo le ultime due B, il fallimento, il rischio di un secondo fallimento, cioè, quindi sono tutte persone che hanno attraversato l'altalena incredibile in cui il Bologna si è imbattuto negli ultimi diciamo 30 anni abbondanti della sua storia, anche di più. E quindi questo ha fatto sì che si siano ritrovati lì tutte insieme queste generazioni, compresi i giovanissimi, per il quale il Bologna ritorna ad essere lo squadrone che fa tremare il mondo, cioè lo conoscono solo adesso e lo vedono così, pensa che bello, pensa che festa.
Lucia, Fabio,
scusami, aggiungerei che è anche questo merito della società. Perché, al di là di quello che ha fatto, ha seminato, perché comunque ha puntato molto sui giovani, quindi social, le cose per i bambini, a far riportare
le famiglie, certo. No, è bene ha fatto, perché è una politica avveduta, una politica che guarda anche a garantirsi un domani, perché i tifosi di domani sono i bambini di oggi, no? E quindi avvicinarli significa garantirsi anche un supporto forte e anche un vincolarli, perché adesso è meno facile che si indirizzino, nonostante il bombardamento televisivo, verso la Juventus, verso il Milan, verso l'Inter, verso le squadre che hanno dominato in questi anni.
Verissimo, infatti era la cosa che io temevo più in questi anni, non vedere più i ragazzini, i bambini comunque in particolare, allo stadio e che prendessero, come ho fatto io quando sono andato allo stadio la prima volta, che avevo 5 anni, la passione per il Bologna, proprio perché non...
Ma sì, se il Bologna per molti era quasi una seconda squadra per molti ragazzini,
vero,
no?
Sì, sì.
Perché il gioco, il quasi videogioco che ti dà la televisione quando ci sono i grandi club, e poi la squadra di casa che resta magari un fatto affettivo, però insomma non viene prima. Adesso il Bologna può orgogliosamente venire prima.
Volete fare qualche domanda a Beppe, visto che ce l'abbiamo qua? Non vogliamo disturbarlo fino all'alba, scherzo.
No, ma per carità, io Fabio, sto volentieri con voi, assolutamente.
Fabio, vuoi fare una domanda a Beppe?
Ma chiedo a Beppe se sappiamo qualcosa di più dello stadio, perché io dicevo prima con Lucia che a noi secondo me ci manca lo stadio, uno stadio un po' più moderno, mettiamola così.
Lo stadio va fatto assolutamente, perché poi c'è anche la scadenza degli europei prossimi venturi, quindi come sapete la cosa va affrontata con tutti i laccioli, i legami burocratici, la dilatazione dei costi. Io credo che si debba per forza arrivare ad avere uno stadio più moderno, uno stadio efficace, in larga parte coperto, insomma come sono gli impianti che vediamo dappertutto in giro per il mondo. Certamente i tempi si sono dilatati in maniera tale che adesso rischiamo, anzi certamente faremo la Champions ancora con questo impianto. Poi però bisogna assolutamente mettere mano, cambia la prospettiva anche dello stadio, però diciamo di riserva, perché non credo possa essere più un impianto a capienza limitata, soprattutto se devi fare la Champions.
No. Mi è arrivato un messaggio da Marco che mi chiede, adesso andiamo sul campo, mi chiede se il prossimo anno confermereste Skoruski e Ravaglia come portieri.
Ma io sinceramente sì, è quasi come se l'averli avvicendati e avesse stimolati a rendere ancora di più di quello che normalmente prendevano o potevano offrire con le loro qualità. Skorupski ha fatto una serie di parate fantastiche, straordinarie nelle ultime partite. Ravaglia tutte le volte che entra fa bene, para rigori, sistema situazioni complicate, quindi sinceramente non avrei tanti dubbi. E poi comunque il portiere di fronte a una squadra come il Bologna, che soprattutto è attrezzata per difendersi coinvolgendo tutto l'apparato che ha, non dico che è secondario perché è sempre importante, però non è proprio la prima pedina che mi viene in mente.
No, infatti. Lucia, voi, Lucia, Fabio, Gianluca, Mauro, Maurizio, scusa. Poi c'è anche un c'è qualcuno che è entrato, che è Xperia XA1 Ultra, che non so chi è però, perché non si fa vedere.
Beh, vabbè, dice.
Poi Lucia, chi vuole, insomma.
Allora, sempre stessa domanda, Davide, sì. Rispetto ai portieri, beh, assolutamente. Sono cresciuti entrambi, hanno fatto veramente un bel percorso, ma credo davvero che non siano assolutamente da cambiare. Io non vedrei assolutamente la necessità.
Fabio?
Io Skorupski e Ravaglia li confermo sicuramente. Tra l'altro devo dire che l'anno prossimo, diciamo fino a dicembre, ci sarà una sorta di secondo campionato, no? Perché se faremo 8 partite di Champions League, in campionato da settembre o fine agosto a dicembre saranno 14-15 più o meno, no? Ecco, immagino. Quindi praticamente è indispensabile, secondo me, avere due portieri di alto livello, e lo sono entrambi.
Sì, questo è giustissimo, questa valutazione. Si moltiplicheranno gli impegni, ci sarà la Coppa Italia che per fortuna comincerà dal secondo turno, non rischieremo questa volta, come tante volte è successo in passato, di essere eliminati subito, e soprattutto avremo un calendario così fitto come quello che sta avendo l'Atalanta in questo momento, per intenderci. Quindi vedete quanto è necessario avere dei ricambi all'altezza, avere una squadra forte e soprattutto attendibile quando deve per forza sostituire i 5 che naturalmente lasciano il posto a quelli della panchina. Quindi il Bologna deve attrezzarsi al meglio, cominciando a rinunciare il meno possibile ai grandi che ha, perché questa è la prima prerogativa, e poi andare a vedere là dove può rinforzarsi. Io credo che sugli esterni, in particolare anche quelli difensivi, si possa fare ancora del lavoro importante.
Sono d'accordo. No, vai pure Berna, se no vai Berna, dopo fai Gianluca, dai, non so.
Io sul portiere e sui portieri sono un grande stimatore di entrambi, nel senso che Fede lo conosco, l'ho visto crescere da ragazzo, quindi so che cosa poteva dare, sapevo i suoi limiti e sono veramente molto contento per lui. Lucas è uno di quelli che ho tenuto sempre la bandiera alta su di lui, anche quando tutti gli sparavano, anche i WhatsAppatori gli sparavano addosso, perché io comunque lo considero tra i pali uno dei migliori portieri che abbiamo in Italia, tranquillamente tra i pali. Il problema del portiere potrebbe venire se rimane Motta o comunque un allenatore che gioca alla Motta, perché Lucas coi piedi, anche se è migliorato tanto, se te vedi come gioca Fede, sì, e come gioca lui, sì, anche se palla, quando si rivolge ai suoi compagni, lui è sempre esterno, è sempre di fianco, è sempre per farsi dare la palla, sì, per sollecitarli,
certo.
Difficoltà. Lucas su quella cosa lì, anche se è migliorato tantissimo, te lo vedi quando lo guardi in campo come sta, e secondo me quella cosa lì ancora non gli è riuscita. Allora potrebbe essere che Lucas ha mercato, tanto mercato, si potrebbe anche pensare di cercare un portiere che gioca coi piedi, tenere Fede, e Lucas magari che ha mercato vendere Skorupski.
Sì, beh, per Corupski è un fatto di attitudine e di personalità, no? Lui è un portiere più tradizionale, è fantastico appunto quando si tratta di stare tra i pali, meno, diciamo, brillante a volte nelle uscite, e poi soprattutto, ecco, quando deve giocare coi piedi lo vedi più contratto, lo vedi meno felice di farlo rispetto a Ravaglia, che invece lo considera il suo pane.
Gianluca?
Abbiamo fatto 2 anni di Serie A anni fa con Curci e Agliardi. Siamo salvati,
mamma mia, mi ricordo.
Che brutto momento. Agliardi,
diciamo che questo è lusso, però pensavo una cosa bella, secondo me, che la stagione è cominciata in Coppa Italia con un gol di un bolognese sotto la curva,
esatto,
e si è conclusa la parte Champions con un rigore parato da un bolognese. Cioè, da Corazza Aglia è stata veramente un'apertura, una chiusura, aspettando le 2 parti finali, molto bolognese, devo dire. Skorupski, che a me anch'io l'ho criticato abbastanza i primi anni, ma è uscita un po' così, però fra i pali è veramente forte, è un'uscita bassa, è veramente forte.
È vero.
Con i piedi è miglioratissimo. Sì.
Ma tra gli obiettivi, dicevo, della società, secondo me, ci dovrebbe essere, al di là di cercare con raziocinio, come sta facendo sempre molto bene Sartori, sta confermando un grandissimo, i talenti fuori, anche costruire dal di dentro, perché dare identità anche territoriale in qualche modo al Bologna, crescere giocatori nostri fra virgolette a tutti gli effetti, dà anche un valore in più alla squadra e una sostanza diversa all'idea di Bologna, no? Che cresce, non è per fare del campanilismo, è proprio per dare un'anima vera e anche locale a questa squadra, che adesso è giustamente internazionale.
Assolutamente vero. Allora, ho scoperto che è l'Xperia XA1 Ultra e Valentino, che viene nelle nostre serate, appunto, che facciamo i WhatsAppatori in diretta live in un locale. Valentino, vuoi dirla tu anche tu sui portieri? Se riesci a prendere la linea, perché vedo che ti sei già zittito. Niente, vabbè. Allora, l'altra, diciamo, ormai il tormentone che si sente da oggi, no? È che appunto Motta ha già trovato casa, ha lasciato la casa, che va a Torino, tutte queste cose qua. Ammettiamo che sia così. Poi dopo io non lo so, però ammettiamo che sia così. Oggi c'è la voce di Sarri che appunto, mi pare, dalla Vite ha scritto un articolo appunto che parla che ci sarebbe stato...
Sì, anche questa voce di Sarri è già stata registrata, è una delle possibilità contemplate, però io credo che non sia fatta, che la situazione di Motta sia ancora da verificare. Le parole di Fenucci sono state abbastanza significative in questo senso, sulla determinazione che userà la società per trattenerlo, e questo già tanto, no? È già un'impostazione importante. Sì. Poi ci sono da capire quali sono le priorità nel caso lui dovesse partire. È chiaro che io penso che vadano più facilmente su un tecnico giovane o comunque abbia un'impronta simile, sia nell'impostazione del gioco sia nella voglia di fare spettacolo. Sarri ce l'avrebbe, però a mio modo di vedere può essere già considerato ovviamente di un'altra generazione, anche se il suo calcio è attualissimo.
È vero. Poi anche c'è anche un'altra piccola problematica, secondo me, legata anche all'ingaggio, che non è proprio di quelli.
Certamente, non è poco.
non penso che siano.
Chi è transitato per la Premier League e per la Juventus, insomma, comunque.
Sì, esatto. Ha un curriculum che, insomma, non può venire qua per due lire, parliamo di milioni di euro.
Ma io credo però che sia in cantiere un bel sacrificio economico possibile, sì, per trattenere Motta, e se io fossi nell'allenatore penserei due volte prima di lasciare questa dimensione, perché credo che sia l'unica che al momento può garantirgli contemporaneamente una città competente dal punto di vista calcistico, di grande componente umana, come ha manifestato, e di vicinanza, e soprattutto di poter fare in un ambiente così, fra virgolette, protetto, una Coppa dei Campioni, una Champions League.
Assolutamente.
Comunque, ragazzi, con Motta non dire gatto se non l'hai nel sacco, perché comunque ci ha abituato a tutto quell'uomo, quindi
Bravo, bravo, sì, sì.
Che tu passa salta fuori che dice: ragazzi, allora, da dove siamo, da dove va finito? Dai che ricominciamo. Io me l'aspetto questa cosa qua.
No, no, sì, sì, non... è certamente l'uomo delle sorprese, nelle formazioni al 100% l'uomo delle sorprese, nel suo curriculum personale non lo conosco abbastanza, però ci sta che lui faccia delle valutazioni che siano, oltre che tecniche ed economiche, in qualche modo anche sentimentali, e non lo escluderei.
Gianluca, Fabio, Lucia, vostre idee? Valentino, se riesci, vuoi parlare, puoi parlare. Però... Lucia, vai.
Sì, allora, sì, adesso è l'argomento del giorno, sinceramente mi ha anche un po' stufato questo parlare, abbiamo tutti un po' di paura, dai, dobbiamo avere il coraggio di dire che abbiamo un gran paura, perché insomma questa vittoria, questo percorso, sì, sicuramente legatissimo a Sartori, ma anche tanto al gioco e alla genialità anche di Motta, perché insomma è sicuramente un uomo geniale nel suo genere, perché non può essere sempre solo fortuna.
Che no, hai avuto un gran culo, Lucia, dai.
Lungo però, lungo tutta la stagione.
esatto, cioè veramente... Insomma, non è solo genialità, perché comunque è anche un gran metodo, cioè, insomma, è un grande, e quindi perdere adesso questo allenatore, cerchiamo di convincerci che sì, vabbè, dai, se deve andare andrà, ma sì, dai, poi ce ne sarà un altro, ma sì, ma ci scoccia tutti tantissimo, non è che
scoccia.
Ci dispiace anche sentimentalmente, perché a questa persona le diamo una gratitudine per averci portato fin qua, per averci fatto vedere finalmente anche un Bologna che gioca così, i primi piani.
Ma io l'ho definito anche un allenatore in qualche modo evangelico, no? Perché lui semina dei precetti e li attua, che mettono in primo piano che cosa? Il lavoro, l'applicazione, il merito, cioè tutti i valori che sarebbero piaciuti molto ad Arrigo Sacchi, che li predica da una vita, ma che, devo dire, nel verbo di Motta riescono ad essere applicati con continuità e con un seguito e un'adesione totale da parte dei suoi giocatori, perché la festa scatenata dopo l'ultima vittoria ha visto in prima fila proprio a quelli che erano esclusi dalla formazione, a cominciare da Skorupski, ecco, no? Quindi, vuol dire, il senso del gruppo non è una predica così nel vuoto, oppure un disegnino che si fa per tenere buoni gli altri, ma è la verità.
Oh, non so se era ubriaco, ma ho visto anche Clarkson esultare, quindi.
ma Motta non è semplicemente empatico, anche lì è uno che ha studiato come lavorare così su un gruppo, cioè è veramente un grandissimo, è chiaro che ci scoccia tutti tantissimo perderlo, però io non sono ancora così sicura che lo perderemo, intanto perché Fenucci non ha mai avuto paura di dirci delle brutte verità, quando era ora di dirci scordatevi l'Europa che non è ancora il momento, ce lo diceva tranquillamente, non è che si mettesse la mano sul cuore, Dio poverini, cosa gli devo dire. Lui le brutte verità ce le ha sempre dette. Invece ai microfoni di Sky, quindi non esattamente a una piccola radina,
sì,
ha detto papale che loro vedono il futuro con Motta e cercheranno di trattenerlo. Poi non è che possono legarlo con le catene, ovviamente, però... Questo secondo me vorrà dire che si metteranno intorno a un tavolo disposti anche ad andarsi in tasca, sicuramente, ma poi ha anche detto che cercheranno di tenersi la squadra, perché comunque vogliono tenersi l'ossatura e rinforzarla, quindi anche lì tutto quel parlare che abbiamo intorno, io con tante amicizie comasche che mi continuano a dire sì, ma tanto Zirze ve lo prende Milan, sì, ma tanto Calafiori ve lo prende, ma tanto, ma il Bologna non è più il mercato semplice in cui si viene a prendere il giocatore con i grandi saldi.
L'importante è che non ci vengano a prendere Saputo, che non ci vengano a prendere adesso il Cobra.
Esatto.
Cobra, bello.
Esatto.
Bello.
Cobra, il Cobra Sartori.
Sì, immagino. No, volevo aggiungere un'ultima cosa, poi vi lascio. Sì. Sulla posizione di Fenucci e sulle sue dichiarazioni vanno interpretate certamente come una volontà reale espressa, ma credo anche in questo gioco che viene fatto sempre, no? Un gioco di rimando indiretto attraverso la stampa tra l'allenatore, tra la società, eccetera, come un segnale, cioè è un modo per far arrivare anche a Motta un segnale grosso di disponibilità e di ferma intenzione di andare avanti, ecco, perché a volte, sai, è più facile purtroppo dirselo per via indiretta che dirselo direttamente faccia a faccia. Gli incontri di vertice con anche Saputo presente, eccetera, sono stati pochissimi in realtà, no? Quelli che erano presenti tutti i dirigenti più Saputo e Motta, e quindi questo ha il valore di un segnale che arriva forte dalla proprietà.
Vero. Ragazzi, allora noi ti ringraziamo, Beppe, che sei stato qua con noi a fare due chiacchiere.
Grazie anche, a voi, anche, è una tribuna interessante.
Vabbè, quando...
Complimenti a Beppe perché è sempre elegantissimo nelle sue disamine della partita. Elegante, perfetto, non sbaglia un colpo.
Anzi,
grazie mille. Sì.
Anzi, Beppe, ti invito adesso, ti manderò poi l'invito. Se facciamo una serata finale, diciamo, di Whatsappatore, la facciamo dal vivo, così ci vediamo in faccia, te lo dico, se puoi venire.
Benissimo, solo un attimo prima la data per capire, perché con questi spostamenti legati al mondo delle auto che seguono il provo, eccetera, a volte non ci sono, ma se è possibile, ben volentieri.
Grazie Beppe, ti ringraziamo.
Grazie a voi, a presto.
Ciao Beppe, ciao.
Ciao,
ciao.
Ciao Beppe.
No, comunque... sapere il parere, diciamo, anche di una persona appunto misurata, come hai detto te, Mauro, Maurizio,
sempre elegante,
esatto,
come... le dice, ma elegante,
esatto, no, ma è vero, è proprio così. Quando l'ho letto, non so, adesso parlo di un personaggio che da qualche anno che manca, che era Turrini, un giornalista di Giulio Cesare, lui era così, cioè, se ve lo ricordate, quando parlava esattamente come Beppe, cioè molto, molto tranquillo, però due razzolatine le dava, quindi era un po' l'alter ego di Alfeo Biagi, ecco, che invece era molto più diretto, diciamo.
E Davide, posso dirti una cosa? Che adesso sono proprio per curiosità andata a leggere quell'articolino lì del Corriere che parla dell'accordo già fatto tra... E quello che stava dicendo adesso Beppe, guarda che c'entra proprio pienamente, perché l'articolino del Corriere specifica che non ha assolutamente firmato Motta, che c'è già un'intesa e fa anche la cifra da 3 milioni e mezzo a stagione per un biennale.
Sì. Girava,
un messaggio per Fenucci che se non ne dà almeno 5 a stagione, lui saluta, cioè è chiaro che è un elemento di contrattazione, no? Quindi adesso veramente, ripeto, io non mi rassegno facilmente alla partenza di Motta,
ma anche Lucia, anche la gente di Motta stesso, che è più di 20 anni che con lui, ha dichiarato più di una volta che può succedere di tutto con lui, quindi c'è. Cioè.
Ma adesso ovviamente faranno i loro ragionamenti, ma sinceramente, insomma, io penso che con 40 milioni che entrano nelle casse del Bologna, adesso Motta gli ha mandato a dire: guarda, che la Juventus me ne sta offrendo 3,5 per 2 anni, vedi tu cosa puoi fare.
E comunque siamo riusciti a farlo pensare.
Esatto.
Perché sta pensando, ragazzi, e sono sicuro che a lui gli esce del sangue dal cuore, rosso-blu gli esce del sangue, e quando farà quella scelta lì ci starà male se la fa per qualsiasi che farà, e quando la prenderà, se prenderà quella del Bologna, dopo starà anche bene, te lo dico io.
E come staremo noi, scusate, come staremo noi se scegliesse la Juve? Io penso molto, molto male.
Io sono abbastanza sereno, mi dispiace, ma io sarei abbastanza sereno.
Io no. Io ci sto male, veramente.
Io ci sto male perché mi piace molto il modo che ha di gestire i ragazzi, tutto. Esatto. E non è facile trovare uno così, anche se trovi uno bravo, ma anche il fatto di aver gestito un gruppo di 22 giocatori, quelli che sono così, esatto, in quel modo lì, non è da tutti i giorni. Io ho un po' di spogliatoi, li ho fatti, e vedo che molte volte il manico, al di là anche di come gioca, è molto importante di come gestisci le risorse. E le risorse lui le ha gestite molto bene, perché quando vedevi dei giocatori che stavano in panchina, giocavano 4-5 partite, hanno giocato in un campionato, e quando vanno in campo sputano l'anima, e quando festeggiano con i compagni uguale, cioè vuol dire che lui ha trovato quella chimica pazzesca, che è quello. Il problema è quello, non è tanto il gioco, bene o male troveremo un altro Motta che ci farà giocare bene, però così è difficile, quelle due cose assieme è molto difficile, secondo me.
Una cosa però sicura è che se per caso dovesse firmare, ma torniamo tutti in piazza a strombazzare, a fare fuochi d'artificio, ma io ci vado subito, io sono già là con i fuochi d'artificio.
No, sì, ma sono convinto anch'io.
Ho scritto l'altro giorno un paragone musicale, sì. Lì, però ho detto Thiago Motta è come Bob Dylan, cioè è geniale, è completamente pazzo,
è
incomprensibile ai più, ma ha sempre ragione. Ed è così, io davvero è completamente pazzo, penso, perché è un po' stranino, come diceva giustamente Saputo, è geniale, quindi pazzo, il genio un po' di pazzia ce l'ha sempre, ed è imprevedibile. Io penso davvero che possa firmare domani forse no, però diciamo possa firmare per noi.
È stranino, come la maggioranza dei
Genii. Abbiamo letto anche a Baggio, abbiamo letto tutti, quindi sia un Champions pure senza Thiago Motta, non penso prenderemo il Cerantolo, ecco, dopo, quindi immagino.
No, per la buona, per la buona
prenderemo uno che comunque segua la sua strada. Sarri sarebbe uno così, per esempio, quel tipo di impostazione di gioco.
No, l'impostazione di gioco è effettivamente può essere insomma un po' lui, l'identikit, però è proprio, però è come posso dire, è un allenatore ormai tra virgolette anziano, non è uno giovane come Motta. Adesso è per dire un po' il genere, cioè, secondo me ci vorrebbe uno con il modo di giocare di Sarri, per esempio, però giovane, cioè, secondo me è
Possanzini.
Da quel che mi risulta potrebbe essere un'opzione.
La Champions, certo, è un po' estremo, però
non mi fa paura.
Butto lì.
Io preferisco sicuramente uno giovane nuovo che lo stanno seguendo, che lo monitorano da un po', così, perché sicuramente non sarà una sorpresa. Loro è da un po' che seguono, sì, certo, stanno seguendo.
Certo.
E dei giovani. E più che delle minestre riscaldate o messe in microonde all'ultimo momento, capito? Cioè...
No, hai ragione. Penso
anche quando il settore ci ha portato Motta, siamo tutti rimasti un po' basiti.
Certo.
Io per prima, i primi tempi, dicevo, Dio mio, adesso arriva un altro Inzaghi. Io ero preoccupatissima proprio perché invece... Io mi aspetto che Sartori abbia già in tasca almeno altri due nomi,
ce li ha.
Adesso non te ne metto più perché so che quando Sartori arriva con qualcuno si possono tranquilli.
Sentite, io adesso faccio la telefonata a uno che di Juventus ne sa. Adesso arriva, un minuto, un secondino che prende la linea.
Pronto?
Ciao Adelmo.
Ciao Davide.
Ciao Adelmo. Allora abbiamo con noi Adelmo Paris. Dobbiamo ricordare Adelmo, tanto siamo amici da una vita, che tu nel 1980 hai fatto quel golettino alla Juventus che noi speriamo di fargli appunto lunedì. Te lo ricordi?
Diciamo
la gioia,
sì,
che hai provato?
Me lo ricordo benissimo e lo ricordo sempre vivo nella mia memoria. Ma diciamo che la stagione attuale del Bologna è stata eccezionale e mancherebbe solo quella ciliegina sulla torta di lunedì. mancherebbe solo quello. Non diciamo altro perché per scaramanzia. Non...
Esatto, esatto, non diciamo altro.
Esatto. No, diciamo solo che manca solo la ciliegina e basta.
Senti, ma tu da, diciamo, bandiera del Bologna che sei stato, cosa stai provando in questo momento lontano da Bologna? Perché anche se tu qualche tante volte vieni
abbastanza, abbastanza lontano, ma seguo soprattutto la, mi sono divertito sabato a vederla giocare a Napoli, veramente è stato uno spettacolo. Già a Roma aveva giocato benissimo, ma a Napoli è stata ha giocato bene, proprio bene, bene, bene.
No,
è stato i primi 20 minuti un capolavoro, poi hanno gestito. Ci sono dei giocatori veramente di un livello, a parte fisicamente, ma tecnicamente anche molto, molto bravi.
Allora, intanto, Delmo, devo dirti che siamo, non siamo da soli. Ci sono Lucia Chiara Vitale, che conduce con me il programma, che si chiama Wasapatore Rosso Blu. Poi c'è l'avvocato Fabio Villani, un tifoso del Bologna, Gianluca Morozzi, Valentino Ercolessi e Maurizio Bernardini. Lo chiamo sempre Mauro, ma mi sbaglio. Maurizio Bernardini. E tutti noi siamo protagonisti di un programma su una televisione privata bolognese che si chiama L'Ottavo Scudetto. Quindi siamo sempre, diciamo, tra virgolette, mandiamo dei WhatsApp e diciamo la nostra per tutte le partite. Ovviamente ci sono le critiche, ci sono quelli più morbidi, ci sono quelli più duri. Tu che idea ti sei fatto del Bologna al di là della partita con Napoli? Cioè, quando è arrivato Motta, per esempio, l'anno scorso, no? A posto di Mihajlovic, cosa hai pensato? Hai pensato che era un allenatore che poteva essere giusto per quel momento? Oppure è un rischio che avrei preso Ranieri?
No, diciamo che aveva già fatto molto bene allo Spezia, se vi ricordate, quindi poi esperienza ne aveva, conosce bene lo spogliatoio, sa, perché è stato a parte un grande giocatore, ma ha fatto anche un po' di gavetta perché deve aver allenato anche la giovanile del Paris Saint-Germain prima di iniziare in Italia, quindi non ha trovato la strada spianata proprio. E però si è imposto subito, ma solo il fatto che cambia spesso formazione e ottiene sempre i risultati è segno che sta coinvolgendo proprio tutti, non solo tecnicamente ma anche proprio mentalmente, li sta proprio forgiando. Speriamo che rimanga a Bologna e possa proseguire un lavoro che, anche perché è una squadra abbastanza giovane, direi molto giovane. Esatto. E poi questa occasione della Champions è una cosa incredibile, come aver vinto l'ottavo campionato, diciamo.
È vero.
Perché il Bologna è partito non con queste ambizioni e invece ha dimostrato che anche la società sta lavorando bene. Io sono stato l'anno scorso a settembre-ottobre, se non mi ricordo bene, a Casteldevole, ho visto un miglioramento, campi, tutto. Quindi la società sta lavorando molto bene. C'è una proprietà che ha delle disponibilità abbastanza importanti, però ha anche creato tutta la struttura giusta.
Esatto.
Ho sentito l'intervista del direttore generale ieri sera, ha parlato molto bene. Sartori lo si conosce perché ha fatto bene in ogni squadra dove è andato. Poi la base, diciamo, che l'aveva già creata Mihajlovic, perché non dimentichiamo che anche lui aveva già dato una piccola impronta, e Motta ha completato il lavoro iniziato da
Sinisa
con dei miglioramenti, anche perché è esploso completamente questo Zirkzee, che è una cosa. Vederlo giocare fa piacere.
Ah, è vero. Ragazzi, avete qualche domanda da fare ad Adelmo? Approfittatene. Adelmo non è che fa tante interviste. Quindi...
Posso approfittare subito perché con Adelmo ci siamo conosciuti nel 2018, che è venuto con un gruppo di amici di Verbania a fare un torneo triangolare di calcetto a Castelmaggiore.
E sì, a Torre Verde.
E mi hai premiato, no, ho detto sono onorato, sono arrivato ultimo credo al torneo, ma sono onorato di essere premiato da Adelmo Pax. No, quello che ti volevo chiedere ad Elmo è sinceramente questo: come stanno vivendo dalle tue parti? Perché tu sei, se non sbaglio, di Verbania, no? Quindi zona Torino.
Sì.
Come stanno vivendo l'esplosione del Bologna? Cosa dicono?
Ma no, ma sono tutti quelli che mi conoscono così, sapendo i miei trascorsi a Bologna, sono tutti contenti, dicono: ah, sono contento per il Bologna. Guarda, proprio veri tifosi qui ce ne sono pochi, sa, a Verbania, però è vista sempre con un occhio di riguardo per il fatto che io ci ho giocato, allora tutti i miei amici così sono contento e condividono queste vittorie del Bologna, questa classifica eccezionale, anzi proprio come dicevo prima, la Champions conquistata è come aver vinto il campionato, perché le disponibilità e il seguito del Bologna non è quello di Milano, di Torino, di Roma, quindi ha dimostrato tanto, insomma.
Assolutamente. Altri? Gianluca, Maurizio?
Oh, Adelmo, chi ti rivedi? A parte che non c'è nessuno con la tua chioma, però chi ti rivedi?
Ma non saprei, penso, visto così, Abisher mi sembra un giocatore, mi sembra, però dovrei seguirlo tutte le partite per vedere.
Però sai proprio... che hai detto, a livello proprio anche fisico, muscolare, nervo, come... sì, vero, vero.
Sì.
Potrebbe essere lui. Beh, certo, adesso è un calcio molto più
diverso. Certo,
molto più fisico. Direi che senza mi sarei trovato anche abbastanza bene, perché il mio modo di giocare era molto fisico, quindi, ma adesso sono preparatissimi, devo dire che i miglioramenti ci sono stati in tutti i sensi, ma non solo nel calcio. Se vediamo 30 anni fa cosa facevano nei 100 metri o nel nuoto, vediamo i risultati adesso, si vede che c'è un miglioramento non solo di fisico, ma c'è una preparazione diversa, un'alimentazione diversa e anche tutti i piccoli dettagli, come dicono i tecnici, i dettagli che fanno la differenza.
È vero, è vero, assolutamente.
E poi Motta c'ha uno staff della Madonna, Adelmo, uno staff
pazzesco. Sì, vedo, ma ormai quasi tutti sono, insomma, non so se hanno 6-7 aiutanti, ne hanno, è il tecnico della difesa, quello del centrocampo, quello dell'attacco, quello che va in tribuna e vede i movimenti, poi adesso addirittura hanno quel tablet con cui possono rivedere subito le azioni e vedere dove hanno sbagliato. Tanto diciamo che adesso è proprio un miglioramento, però... se avete seguito anche un po' il football americano, già lì queste cose le facevano anni fa, quello di mandare in tribuna con il tablet, con quelle cose lì, diciamo che stiamo arrivando anche noi.
Beh,
anche perché poi il calcio italiano soprattutto è molto tattico, non c'è nessuno che ha una preparazione tattica così come noi. Io adesso stasera stavo guardando la Manchester che gioca col Tottenham, sono bravissime, belle squadre, ma da noi quelle occasioni non le lasciano, perché c'è molto più tatticismo.
Assolutamente, è vero.
E ancora dobbiamo però cercare di cambiare mentalità, perché in Inghilterra, in altre nazioni giocano per fare un gol in più, noi purtroppo per paura di essere esonerato l'allenatore, i giocatori che hanno paura di sbagliare, si pensa sempre a prendere un gol in meno.
È vero.
E questo ne va a scapito dello spettacolo. Anche perché quest'anno che hanno giocato proprio bene, a parte Bologna, Inter, sono 3-4 squadre che pensavano proprio solo a giocare.
È vero.
Invece è vero. Tanti solo a difendere. Si vedevano proprio un catenaccio che forse si faceva negli anni 60, anche nel 70, quando dovevi fare risultato a tutti i costi, però non già dalle prime giornate.
Sì, sì.
Stavo pensando in questi giorni un po' a un parallelo, facciamo ovviamente un salto nel tempo, perché stiamo parlando degli anni 80, e adesso un po' il calcio, come dicevi prima, è cambiato. Però questa cavalcata mi ricorda un pochettino la cavalcata vostra con Gigi Radice, che secondo me era forse molto, molto diverso da quello come personaggio da Motta, però secondo me vi ha stimolato molto quando col
Melocci. Penso che Radice sia stato uno degli allenatori che ti entrava più nella testa, ed è un po' a livello di mentalità come Motta, perché ti spreme e riesce ad ottenere il meglio dai giocatori, riusciva a ottenere. Noi poi arrivavamo quell'anno precedente, lo scandalo scommesse, eravamo molto arrabbiati e quindi siamo partiti proprio concentratissimi, poi con dei buoni giocatori, perché esatto. Purtroppo uno che non c'è più, Enias, non ha avuto la possibilità di rimanere in Italia, ma era un giocatore eccezionale. Poi la terza punta era Fiorini, quando entrava era importante. Lui e Garitano sempre sostenevano bene questo Enias, che poi non dimentichiamoci, c'era Dossena, Colomba, esatto. Pileggi, dei giocatori
Vullo.
Bravissimi proprio a centrocampo, Vullo. Buck Lechner, che dopo quell'anno lì è andato all'Inter addirittura. Ecco, è stato un peccato smantellare subito quella squadra, perché è stata smantellata.
Ecco, guarda, mi hai un po' anticipato. Così, secondo te il Bologna, ammettiamo che Motta non rimanga e viene un altro allenatore, deve tra virgolette smantellare, cioè prende dei giocatori che vuole l'allenatore che arriverà, ammesso che abbia un gioco un po' differente, no? Oppure deve mantenere questa struttura e l'allenatore si deve adeguare ai giocatori che ha?
Beh, diciamo che il problema sarà riuscire a mantenerli quei giocatori, perché da quello che si legge così ci sono dei giocatori richiestissimi che hanno già delle valutazioni importanti. Bisogna vedere se la società ha il coraggio e la forza di mantenerli, perché non è, e soprattutto a mantenere anche l'allenatore. Per me sarebbe una bellissima cosa mantenere tutti e giocarsela in Champions, perché con questo modo di giocare diciamo che potrebbe avere delle soddisfazioni anche in Champions.
Penso anch'io.
Prossimo anno, ecco, però bisogna avere la forza di mantenere tutti. Da quello che leggo così, questo presidente potenzialmente ha queste possibilità. Bisogna vedere se i giocatori accettano di rimanere a Bologna a giocarsi queste... Diciamo che noi non l'abbiamo avuto quella possibilità, perché hanno stravolto la squadra. E quando stravolgono la squadra, difficilmente ripeti... Dopo, al di là dell'allenatore che può cambiare modulo, ma è difficile se tu smantelli la squadra. Devono riuscire a mantenere questa ossatura, ma con l'allenatore, che già in partenza sai già cosa vuole, cosa fanno i tuoi giocatori per giocarti bene la Champions, perché la soddisfazione deve essere che questi se la possano giocare al meglio.
Certo. Lucia, vuoi fare una domanda?
Insomma, intanto onoratissima davvero di averlo qua con noi, ed è bellissimo davvero sentirlo parlare e sentirlo intervenire con così grande competenza su tanti aspetti, veramente è proprio un valore aggiunto grandissimo, grazie. Grazie Davide di averci fatto questo regalo. Ecco, in tutto questo, Adelmo, vorrei proprio chiederle se nel caso che io assolutamente temo, non spero e appunto addirittura temo, perché terrei tantissimo alla presenza di Motta anche per il prossimo anno e anche per i prossimi due, ma nel caso in cui non dovesse firmare... lei chi vedrebbe dentro la panchina del Bologna?
Ma uno che pensa a fare giocare la squadra, adesso io dico un nome, a me piace come il modo di, non come personaggio perché piange troppo, però Sarri per me pensa a far giocare bene le squadre, e quindi a me piacerebbe lui, come, perché dopo gli altri che potrebbero essere papabili, non so, De Zerbi è già una, avrà già delle altre aspirazioni, però di quelli che sono in Italia attualmente, e anche quello che ha fatto una stupidata nella partita Lecce,
D'Aversa.
Ecco, non so con chi gioca, non me la ricordo la partita, mi ricordo il gesto, però anche lui all'inizio Lecce giocava benissimo. Però Sarri ha un'esperienza già, perché andando in Champions ci vuole anche un allenatore che abbia già vissuto queste situazioni, e poi ha già fatto un anno anche all'estero, insomma è già temperato, diciamo. Non mi piace quando trova sempre delle scuse, ho riposato un giorno in meno, ecco, quelle cose lì. Però dal lato tecnico non si discute, perché il Napoli qualcuno dopo ha raccolto, diciamo, Spalletti ha fatto bene tutto, però si è trovato già una squadra impostata mentalmente a cercare di giocare.
È vero.
Quest'anno son crollati perché Napoli non ha la struttura per mantenere una squadra a livelli per anni. Ha fatto un exploit con dei giocatori che hanno fatto un campionato strepitoso, perché Osimhen e Kvaratskhelia l'anno scorso sono stati devastanti. Quest'anno hanno sofferto, si è fatto male, è tutto così, però diciamo che ha trovato già una squadra già impostata in un modo, perché il 4-3-3 è proprio di Sarri. Dopo lui l'ha migliorato sicuramente, e speriamo che lo migliori anche per l'Italia.
Assolutamente.
Il prossimo è...
Assolutamente. Fabio, Gianluca, Maurizio, prima di salutare...
A Roma è andato via, tifosi arrabbiati, poi arriva un altro allenatore, anche se non mi piace come gioco, come allena, anche a me, però preferivo anch'io Sarri tecnicamente, però i risultati li sta facendo.
Sì, li sta facendo perché ha una squadra anche, però è già il fatto che un allenatore dalle dimissioni è già da togliersi tanto di cappello, perché vedo che sono tutti attaccati alle panchine con la colla, anzi sì. Non solo in quel senso, proprio in tutto, invece questo ha dato le dimissioni, e già questo me l'ha reso più simpatico.
È vero.
Sì, no, perché sicuramente.
Abbiamo visto degli allenatori che piuttosto non allenano, ma stanno a casa, mentre lui si mette in gioco e dice: se sono io il problema, vado via.
Tanto che lui è passato da uno però all'altro, c'è da padella alla brace, con i presidenti.
Sì, ma poi lì hanno pagato il fatto che è andato via Milinkovic Savic, perché lì era metà squadra, però diciamo che un 20-30% del potenziale l'ha tolto, perché quando la squadra era leggermente in difficoltà davi la palla a lui. Quando hai un giocatore così che ti in una squadra già ben disposta in campo, che gioca bene, perché Immobile l'anno scorso, come toccava il pallone, faceva gol, giocavano tutti bene, non solo Milinkovic, era qualcosa in più,
assolutamente,
perché davvero sia in fase di impostazione che di anche conclusioni era uno importante.
Verissimo. Sì, sì. Verissimo. Gianluca, vuoi dire qualcosa anche tu?
Da centrocampista volevo chiederti qualcosa su Urbanski. Come ti sembra questo ragazzo così?
Ma è molto bravo, è giovane, proprio ha una faccia da bambino, però lo vedo già determinato.
Proprio, sì.
Ma quello che prende subito l'occhio sono quei due o tre che si vede leggermente sopra. all'attaccante e anche Calafiori, ti prende subito perché prende la palla, ferma l'attaccante e poi lo vedi da metà campo, poi subito davanti. Cioè, è bello anche vedere questi cambi, perché ormai i difensori devono essere, perché tanti marcano a uomo e quindi ti devi bloccare l'azione, ma poi proporti per andare a concludere, come lo sta facendo benissimo, non so se con la Fiorentina, Martinez quarta, è uguale, è un difensore che diventa subito attaccante.
Vero, verissimo. Martinez guarda quelle caratteristiche,
caratteristiche come lo fa qualcuno anche nell'Inter, perché vanno subito all'attacco, e sono così ormai il calcio moderno, con le che tanti ormai usano ancora le marcature fisse che si usavano anni fa, ormai non c'è più la zona, difficilmente vedi anche le altre squadre all'estero ti vanno a marcare, il regista non è mai libero di giocare la palla, ha sempre la punta che va a disturbare, ma proprio a marcare l'uomo.
È vero. Bene, Adelmo, guarda, noi ti vogliamo ringraziare di essere stato qua.
Grazie a voi.
Svelo un
saluto a tutti i tifosi.
grazie
Adelmo, guarda.
Grazie Adelmo.
Grazie
a voi.
No, però svelo un piccolo segreto. Adelmo quest'anno festeggia due volte, perché ovviamente è l'ex giocatore del Bologna, quindi avrà al Bologna nel cuore, però lui è interista. Quindi festeggio due volte.
Non si può essere perfetti, poi voglio dire.
ma dovete capire che da ragazzino qui per due anni consecutivi l'Inter ha fatto il ritiro proprio a Verbania negli anni 60, fine anni 60, quindi siamo diventati quasi tutti tifosi dell'Inter.
Senti, Adelmo, venuta in mente una cosa. Che mi hai raccontato tantissimi anni fa, quando sei venuto a fare il provino al Bologna,
sì.
Che sei venuto con tuo fratello, se non sbaglio, no? C'era tuo
fratello? Tardelli? Mio fratello dopo, era venuto un dirigente, mezzo parente, diciamo.
E poi c'era anche Tardelli che oppure dovevano scegliere, c'è stato un po' adesso non me lo ricordo vagamente che me
no era... Sai chi c'era? Pasinato.
Ah, ok.
Pasinato, che però costava tantissimo già allora. Parlavano di 100 milioni, insomma, anche il Bologna non poteva, però era una selezione normale.
Certo.
Tutti non potevano prendere.
No, perché mi ricordavo di un episodio come avevi raccontato che c'entrava Tardelli, adesso non me lo ricordo più bene. Perché
No, era Pasinato.
Pasinato
che era molto, dire. Era già bravo.
Ah, sì,
bravo. Molto, molto bravo.
Poi fisicamente.
Però costava un po' e non, sai, i 100 milioni per uno giovane. C'era anche un certo Anzivino. In quella prova lì, che dopo ha giocato nell'Ascoli in Serie A, un difensore.
Ma pensa te. No, Fabio, Fabio, vai pure.
Sì, volevo dire a questo a tutti che Adelmo è ricordato ovviamente per il fatto che ci fece quel rigore a Torino, ma lui era anche in campo nella penultima vittoria del Bologna a Bologna 2-1, e questo l'ho scoperto, non me lo ricordavo sinceramente, perché ho rivisto recentemente il famoso servizio della Rai di Piero Pasini, dove c'è Adelmo, vincemmo col gol di Beppe Savoldi, no, vi ricordate?
Quello di Cresci e Savoldi,
sì.
Però tu Adelmo facesti un'intrattaccia su Damiani,
rigore sull'1-1 ho fatto il rigore su Damiani, sì, ho fatto un'entrata. Però quella partita, mi ricordo, giocavo terzino perché si era fatto male Rimbano in settimana in Coppa delle Coppe. Quell'anno lì c'era stata la Coppa delle Coppe e ho giocato terzino. Io non avevo proprio l'abitudine a giocare in quel ruolo lì. Poi Damiani in quegli anni andava come un missile. Era difficile da tenere.
20 anni, giusto, Adelmo? 20 anni.
E ha parato il rigore Buso, che calciato da Cucurello. E poi c'è stata una punizione al limite dell'area, Pecci l'ha toccata a Cresci, che l'ha calciata benissimo di collo, all'incrocio proprio. Ma il gol bellissimo è stato il primo di Savoldi, non so se chi è che mi ha detto che l'avete visto sulle teche Rai, un gol al bellissimo volo sul cross di Roversi, mi ricordo tutto bene, se non sbaglio. Un cross di Roversi e ha calciato al volo di destro, che lui era più mancino Savoldi,
è vero,
però a parte calciava benissimo con tutti e due i piedi, ma soprattutto era mancino.
Adesso il gol al volo da te, queste cose qua mi fai venire la pelle d'oca, te lo giuro, pelle d'oca.
È vero.
È vero, è vero, è vero. Sono per noi che abbiamo, diciamo,
come lo racconti? Non ti vediamo in faccia, ma si vede che sei, lo racconti veramente con una gioia immensa. Con
sì, beh, quella partita era tra l'altro la prima partita di campionato, era l'inizio proprio del campionato e giocavamo con la quell'anno lì. Tra l'altro, vincemmo a Bologna 2-1 e 0-0 a Torino.
È vero.
Quindi, e che poi era una Juve che vinceva lo scudetto e non una squadra diciamo da non so tipo quegli anni che hanno avuto anche loro delle difficoltà che arrivavano quinti o sesti, era una squadra che lottava e vinceva lo scudetto proprio.
Esatto. No, con la demo ogni tanto ci vediamo, diciamo ogni 2-3 mesi ci vediamo, e quando parliamo del Bologna o comunque anche di cose passate, no? È bellissimo perché proprio lui si ricorda tutti i particolari, che io ero piccolino, insomma, poi me li ricordo, però lui si ricorda tutti i particolari, poi, insomma, poi ci siamo trovati qualche mese fa circa. E c'era anche Corazza, l'ex.
Sì.
Quindi era ancora più bello perché c'era un altro che era dentro tutti questi meccanismi, vero?
Sì, sì. Io sul calcio ho una memoria proprio. Tutti me ne dicono: se avessi avuto una memoria così anche nello studio, nelle cose, sarei stato un piccolo genio. Invece ero solo calcista. Mi è sempre piaciuto il calcio. Quindi...
Di Bologna città cosa ti è rimasto?
Beh, penso che Bologna, ma detta non solo mia ma di tutti quelli che hanno giocato, vissuto un po' a Bologna, è la città migliore per viverci. Io ho ancora tanti amici a Bologna e torno sempre volentieri, perché veramente è una città che mi ha dato tanto e sono contento di essere stato a Bologna. Proprio per me è stato un piacere giocare nel Bologna.
No, poi tanti aneddoti anche che non possiamo raccontare.
E comunque noi siamo contenti che tu abbia indossato la nostra maglia. Molto contento.
Quando si usciva da quel sottopassaggio, vedere lo stadio pieno era una soddisfazione, ti dava proprio la carica per giocare. Proprio. Grazie. Bologna aveva questa particolarità. Penso che sia la stessa cosa. Perché dire San Siro è eccezionale perché c'è un pubblico, lo stadio pieno così. E per me Bologna era come essere a San Siro, proprio.
Oh, l'hai detto, l'hai detto.
Allora, Delmo, guarda, noi ti ringraziamo veramente tanto, siamo in chiusura. E poi noi niente, noi ci risentiamo, poi se hai voglia di fare altre chiacchiere con noi, molto volentieri.
Va bene, quando grazie. Volete io ci sono sempre disponibile.
Grazie Delmo.
Grazie.
Ciao, grazie a
ciao,
tutti.
Ciao, grazie.
Ciao.
Buona serata. Ciao.
Posto meraviglioso, Germania, un posto meraviglioso.
Sì, ci sono andato, è veramente bello. Poi dove abita lui? È vicino dove è caduto purtroppo quella funivia.
Qualche
anno fa. Quindi ragazzi, noi siamo arrivati alla fine, dai, è stata una puntata un po' diversa, no? Abbiamo sentito anche Adelmo, che è sempre un piacere avere
qua. Ma veramente.
Qualche puntata con delle sorprese, speriamo che le sorprese continuino.
Assolutamente. Così, adesso non è non voglio sapere i risultati, se vinciamo, se perdiamo, così. Ma avete pensato, per caso, no? Se succedesse quella cosa lì, dopo, come pare, no? C'è la festa con il pullman che parte dallo stadio, cose così. Cosa potrebbe accadere? Cioè, perché oltre alla Champion, arrivare terzi, cioè, ragazzi, è una roba pazzesca. Ci avete pensato a questa eventualità?
Quando hai detto potrebbe accadere, mi verrebbe la risposta di, come si chiama, dell'attore di Frankenstein Junior, che dice potrebbe piovere. Ecco, credo che lunedì sera piova, tra l'altro, maledizione.
No, parlo di no. Adesso ha cambiato un po'.
Fa in tempo a cambiare, va là.
Speriamo, dai.
Chi fa il meteo è uno come Motta, lo decide all'ultimo momento.
Guardate, c'ho anche, sentite, ho il jingle proprio.
Che lavoro schifoso. Potrebbe essere peggio.
Ecco.
Potrebbe piovere.
Sarebbe l'apoteosi,
No, è vero.
Io lavorerei da Castro, però fa qualche alla fiori, vedrete.
Ah, io guarda. Hai fatto un'osservazione. Vi ricordate voi a memoria chi è che non ha fatto gol quest'anno?
Sì, Calafiori.
Ebischer.
No, Ebischer l'ha fatto uno.
No, Ebischer no.
Non ha fatto quest'anno.
Ebischer no.
No, Ebischer.
Christiansen.
Christiansen.
Lucumi.
Castro. Chiaramente.
Ah sì, Castro sì.
Carson lo mettiamo nel elenco. Vabbè, no.
dopo i racconti di oggi in chat, credo che... Dai, vabbè, sì, però insomma, ormai sono rimasti 4-5, dai. Quindi...
Christiansen, pochissimo, veramente pochi. Fate gol quasi tutti.
Quindi sono rimasti 4-5, quindi speriamo che magari... No? Se
comunque, ragazzi, per me l'apoteosi domenica è battere la Juve con gol anche di Calafiori, come dice Gianluca, e alla fine tutti che saltano, compreso Motta che canta chi non salta juventino è, e che poi dopo lui va in sala stampa a fare la dichiarazione e
gli juventino ho firmato
doppi che il solito.
Va bene, ci sta.
No, guarda, firmo adesso io per questa cosa qua. Ragazzi, io non so come ringraziarvi, spero di riavervi prossimamente. Adesso sono rimaste due partite, però come dicevo prima Beppe, mi piacerebbe fare una serata dal vivo, che con un locale dove facciamo noi delle dirette come radio. Che c'è un bel salotto, insomma, è anche divertente. Se vi va, ve lo dico e ci farebbe molto piacere.
Però facciamo una serata karaoke, cantiamo tutti l'anno che verrà, poetica.
L'inno del Molle di Bologna. Ha detto che Tinone fa le serate nei nightclub, quindi
No, comunque no, vado a fare una festa per singolo se qualcuno vuol venire.
Carson chiama
no, comunque, scusate, per chi ci sta ascoltando magari non capisce, oggi c'è stato, no, non dico ovviamente però oggi è stato in chat dell'ottavo scudetto, veramente è stato molto interessante perché c'erano stati tutti degli spettegulesp fantastici, divertenti, mi sono fatto delle granghiglie, devo dire la verità.
Beh, comunque è lui che è Carson alla cena del mio club del Grosso Blu, c'era anche Gianluca con i distinti maostici, ha detto sono single, quindi vuol dire non ho detto nulla di male.
No, ha detto
anche sono senza squadra praticamente. E comunque oggi abbiamo imparato che anche nella chat che il nostro mister faceva trasloco.
Sì.
L'ha visto con un furgoncino a spostare i mobili. Pensa un po', ne vediamo di ogni a Bologna adesso.
Sì. Ma poi...
Dormite tranquilli, fate i sonni sereni, dategli un bacio e dite che vi bacia Berna.
Poi pensare che è plumone, che fa il trasloco lui, cioè neanche che si
L'hanno visto con un armadio sulla spalla, quindi. No, va bene, comunque è fantastico. Un po' come quando c'era Futre, che era un barottello che beveva un aperitivo, dai, insomma. Siamo così, va bene. Dai, va bene così, ci siamo divertiti. Ragazzi,
comunque questi periodi qua li abbiamo passati anche con My Freddy, voi ve le siete dimenticati.
No.
Uguali, niente, ci uguali.
Erano uguali, eh? Sì, beh, non so se ma è uguale con i lupi che andava via, le cose, uguale, cioè, queste cose sono successe sì, nel sì. passato.
Guarda, il giornale dell'88, cioè Manfredi, lupi, Marocchi, a maggio, poi esatto. andavano tutti, ma dopo, in realtà.
Sì, sì, dopo.
Insomma, Marocchi andò in realtà.
Però,
anche dopo.
Ci ha preso anche Paramatti dopo, quindi.
È vero, è vero, è vero, è vero. già una storia già sentita, quindi sì. Vabbè, dai. Comunque noi siamo fiduciosi e speriamo che rimanga per lo più un bel pezzo di questo Bologna, dai.
Assolutamente.
Certo.
Va bene, ragazzi.
Dai, ragazzi.
Buonanotte, vi ringraziamo.
Grazie mille a voi.
Lucia, ti voglio vedere un po' più su, sta finendo la scuola, su di morale, stai serena, che non è detto per il nostro motone.
Non è che non sto su di morale, c'è una gran paura.
Vai tranquilla, vai tranquilla, vai, stai serena, stai serena.
Maurizio,
e poi però ce lo promettiamo che se firma tutti in piazza.
Io volevo rifarmi sì. vedere prima di andare via, ma non riesco più a mettere sto coso qua, ma vabbè.
Vabbè, comunque, prima di andare a Riccione ci incontriamo, quindi dal vivo ti vediamo. Tanto tu vai via a giugno, no? Hai detto?
No, vado via dal 23-24, vado via di maggio. Vado giù. Vabbè, non vado mica in Africa, oh ragazzi, sono a Riccione.
Veniamo a fare la Riccione. Va bene, ragazzi, vi ringrazio veramente tanto, è stata una bellissima.
Grazie a te, Davide.
Ciao.
Ciao, ragazzi, ciao a tutti. Buonanotte.
Ciao ragazzi, ciao a tutti.
Bene, salutiamo tutti da Radio Centrale Web, Wasapatore Rosso Blu, alla prossima puntata, martedì prossimo, con altri ospiti. Ciao a tutti.
Bologna, ciao.
Ciao.